Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, 276esima trasmissione, un buongiorno a tutti coloro che sono con noi, che ci ascoltano da tutta la regione. Con l'amico Carletto Fiorucci analizziamo un po' la situazione. Tra non molto avremo anche il sindaco del comune di Gualdo Tadino, parleremo di quello che sta accadendo, anche perché prima della sua pausa estiva non l'abbiamo più sentito, quindi è tornato molto carico, possiamo dire, e quindi con la voglia di ricominciare una nuova stagione politica e amministrativa. Carletto, buongiorno. Allora, come vanno le cose, che tu sei sempre in giro a vedere
Tornato il bel tempo, sì. Pare che riaumenteranno le temperature, non saranno naturalmente come quelle di qualche tempo fa, ma insomma, tornerà una specie di primavera autunnale, insomma, no?
Esatto.
Abbiamo anche, sono i preparativi per i cosiddetti giochi delle porte, quindi è tutto. Questo settembre è un fermento particolare per il paese, quindi.
Certamente, sì.
Poi tu sei uno di quelli che degli speaker dei giochi delle porte, quindi.
Ormai è la storia che parla da sola, quindi. Ormai mi hanno così costretto per certi aspetti a continuare questa possibilità di parlare. Li ringrazio tutti. Noi entreremo con il sindaco appunto in queste problematiche, dai giochi delle porte. Si è svolto anche un consiglio comunale lunedì molto teso per certi aspetti, su alcuni punti, quindi vorremmo sentire dal sindaco se ci sono magari degli strascichi a quello che è accaduto, ma soprattutto ci aveva detto il sindaco che entro questo mese di settembre si cominciavano i lavori, si sarebbero aperti i lavori, un tavolo di confronto per la riapertura della zona della Valle del Fono, ovvero la zona della Rocchetta. Ecco, quindi stiamo aspettando informazioni, notizie in merito, speriamo positive.
La riapertura sarebbe stato bello se fosse avvenuta per l'estate, perché ormai avviciniamo l'autunno, quindi. Noi abbiamo più volte perorato la causa dell'apertura, ma pare che ci siano degli impedimenti, quindi non si apre. È un peccato, perché è un luogo in cui vengono parecchie persone a prendere l'acqua, però pazienza.
Invece è stata riaperta la scuola, e la scuola è un bel stabile dove i ragazzi si vanno a formare e saranno una classe dirigente del domani. La scuola, sezioni dei piccoli, scuola elementare, quella dei grandi, l'istituto Casimiro, rappresentano un bel bacino utente. Insomma, c'è un aumento, da quello che ci dicono, di ragazzi che vanno nelle scuole del territorio. Vuol dire che appunto c'è una buona preparazione.
Forse c'è qualcuno che viene dai paesi anche vicini, quindi incrementa le scuole. Anche perché poi, come tu sai, Gualdo ha perso molti abitanti, no? Quindi uno poteva prevedere un calo anche per quanto riguarda le scuole. E poi, come sai, si fanno pochi figli. Tu sei sopra la media, perché non l'hai fatti tu, insomma, fatti la consorte, sì, ma tu credo che tu abbia partecipato in qualche modo, non lo so, perché questo non si può mai sapere in una famiglia.
L'unica cosa certa è la madre.
Sì, no, il padre non è sempre incertus, quindi
quindi.
Non lo so.
Esattamente, io mi sforzo di dire fate figli, però capisco capisco anche le problematiche che ci possono essere questi giorni.
Sì, beh, oggi, la natura economica soprattutto, quindi anche se non c'è lavoro, se non ci sono, se il paese purtroppo in questi ultimi anni, purtroppo per vari motivi, chiusura di fabbriche e altre cose, la ceramica è andata male perché ormai le concorrenze asiatiche l'hanno praticamente distrutta, quindi noi avevamo, perché anche quella sta quasi scomparendo, una nicchia che è quella della ceramica a lustro, come tu sai, no? O del rubino, però anche questa purtroppo non si sono formate nuove generazioni che sono appassionate a questo mestiere, a questo lavoro, quindi è un peccato perché la nostra ceramica, quella insomma di un certo pregio, è molto bella e è molto richiesta, ma se non c'è gente che la produce, che la fa, che la pittura,
non ci sono problema. Più gli artigiani di una volta, quindi purtroppo è un vero peccato. La settimana scorsa abbiamo avuto il presidente del Rotary, Sergio Bravetti, che ci ha parlato della borsa di studio proprio nella giornata di ieri martedì. C'è stata la borsa di studio, ha vinto una studentessa cinese, Lin Tintin, questo è il suo nome, che ha vinto questa borsa di studio. È un corso ed ha la possibilità appunto di perfezionare gli studi presso una società sempre del gruppo Rotary, e quindi è un bel successo.
Tra cent'anni saremo sicuramente invasi dai cinesi, quindi non
loro sono tanti,
toccherà cominciare a parlare cinese, quindi è un po' complicato per me, ma non so se tu lo sai.
Gli italiani parlano con le mani più che con la bocca, no? Perché facciamo tanti.
Noi gesticoliamo molto, infatti gli altri popoli non si capacitano. Perché? Ma perché voi con le mani gesticolate, fate, che loro no, sono molto più composti, eccetera, eccetera.
Quindi siamo diventati internazionali, questa ragazza che vince questa borsa di studio, proprio intitolata alla professore, Antonio Pieretti, era piena la sala consigliare, quindi vuol dire che è un premio ambito soprattutto a questi ragazzi, questa ragazza è stata premiata proprio per il suo, diciamo, i suoi trascorsi scolastici, 5 anni dove è stata bravissima, oltre come profitto anche come studentessa modello.
Ma sarà da parecchi anni che sarà a Gualdo, immagino, no?
Quindi, sì, adesso non so se abita proprio a Gualdo, comunque frequenta l'istituto Casimiri, quello sì, e quindi facciamo tanti cari auguri a questa ragazza, così come facciamo tanti auguri a tutti i ragazzi che si apprestano a dare tra qualche mese gli esami per poi uscire dalla scuola e avventurarsi nel mondo
dell'università. Tra parecchi mesi.
non si sa se magari molti continuano all'università e altri magari si fermano e vanno a lavorare, anche se il lavoro è molto scarso adesso.
A proposito di questo, non del lavoro ma delle scuole, noi abbiamo in programma per ottobre un'intervista alla preside dell'istituto comprensivo delle medie, eccetera, elementari, e poi avremo anche di nuovo per la seconda volta in due anni scolastici, perché abbiamo avuto per il primo anno scolastico, che era il nuovo preside del liceo scientifico, l'avremo anche probabilmente in ottobre, per fare un po' anche il punto della situazione e vedere le prospettive per il prossimo anno, anche perché il liceo non si sa quando, se sarà ristrutturato oppure, poi sentiremo anche il sindaco, se oppure sarà distrutto e poi rifatto.
Sì, esatto. L'idea è proprio quella di togliere la zona scuola da quella parte e metterla da un'altra, però adesso devono decidere i piani più alti, non è il comune ha dato delle indicazioni, poi lo sentiremo tra non molto dal sindaco, appunto. Allora adesso facciamo un po' di musica e poi sentiremo il sindaco del comune di Gualdo Tadino, che è presidente della provincia di Perugia, il dottor Massimiliano Presciutti.
RT. Da Santini Arredamenti trovi tutto quello che cerchi per la tua casa.
Cucine, soggiorni, salotti, camere, camerette, reti e materassi.
Illuminazione, complementi, tappeti, tutto della massima qualità a prezzi sempre vantaggiosi.
In più, nel laboratorio interno puoi realizzare o personalizzare ogni tipo di mobile.
Santini Arredamenti e Falegnameria a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 186, telefono 075 91 41 520. Santiniarredamenti.it.
Avremmo voluto stupirvi con cose mai viste, ma Naturalmente esiste già tutto. Ares, per la tua sicurezza, naturalmente. Produzione abbigliamento da lavoro e DPI, personalizzazione gadget promozionali, personalizzazione delle forniture, cura del cliente in ogni dettaglio, logistica a conto terzi. Ares, naturalmente pronta per le sfide del futuro, il nostro.
Ares Arti SRL, via Cuba 28, Foligno, telefono 0742 1976 760.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM, DAB Web app gratuita.
RT Radio è diretta sport. Le anticipazioni, le voci degli inviati, gli approfondimenti, i retroscena dai campi di calcio della Serie D, dell'Eccellenza e della Promozione. Diretta Sport. Ogni domenica pomeriggio RT Radio è con te.
Kenji. Ancellotti, innovazione e sicurezza per le infrastrutture del futuro. Dal 1956 un gruppo industriale leader nella prefabbricazione in calcestruzzo armato per la sicurezza stradale e le opere infrastrutturali. Un esempio di eccellenza in costante evoluzione nel settore stradale, ferroviario, metropolitano, telecomunicazioni, idraulico e trattamento acque. L'attento e tempestivo adeguamento ai mutamenti del mercato e a quelli tecnologici ha portato allo sviluppo di una vera e propria industria attraverso investimenti sulla diversificazione della gamma prodotti, sui siti produttivi presenti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale e sulla formazione del proprio personale specializzato. Attualmente può contare su 6 siti produttivi che consentono una copertura di tutto il territorio nazionale. Gruppo Cancellotti è impegnato ormai da anni nello sviluppo e nell'innovazione delle opere infrastrutturali per favorire una mobilità più sostenibile e sicura.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora, ora, ora sei su RT.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
È una buona giornata, dove sei?
Sono in comune.
Sei in comune? No,
sì.
Potevi essere anche da qualche altra parte, visto che anche...
Ah sì, oggi sono qui, oggi.
Quando vai di solito in provincia?
Allora, di norma il lunedì, perché c'è il rientro in provincia, quindi il lunedì di norma ci vado, poi alla bisogna, ecco, in base agli impegni, in base alle cose che ci sono da fare. Il lunedì è il giorno fisso, diciamo così, poi in base agli impegni.
Poi ho sentito delle critiche, delle persone che dicevano... Ti riporto le voci di piazza,
certo.
Anche vicino alla piazza, insomma, non solo di piazza. Certo. Che dice, ma il sindaco come fa? Presidente della provincia, il sindaco, deve abbandonare un incarico, come fa a fare tutte e due le cose?
ho capito, ma se la riforma nazionale prevede questo, non è colpa mia.
Se
abbandono una cosa, non sono né più sindaco né presidente, è possibile farlo.
Ho capito. ma tu riesci a fare... Bene, due le cose?
Lo dico io, però le faccio lavorando 16 ore al giorno, però va bene.
Senti, tu sai che ci sono, adesso non possiamo fare propaganda ovviamente, però possiamo parlarne, che ci sono le elezioni questo settembre, delle Marche, credo, delle regionali, no?
Certo, assolutamente.
Tu parteciperai, dare la mano al tuo amico?
Io sono già stato, ha partecipato all'iniziativa Offida, una a Cagli di vicino. Quindi, Matteo è un amico, quindi ovviamente per quel poco che posso fare cerco di dargli una mano. Ovviamente.
Aveva avuto dei problemi, no? Non so come è andata a finire.
Ha avuto dei problemi, per modo di dire, perché non so se avete visto anche questa vicenda di Milano, quello che hanno detto i giudici stamattieri, penso che sia emblematico del fatto che bisogna prendere tutto con le molle, perché poi si sono arrestate le persone e poi i giudici dicono che quelle cose stamattina, quindi ci vuole un po' di equilibrio e anche molta calma nel giudicare le persone prima dei processi.
Senti, io so che c'è stata una polemica, come la penso non lo dirò perché sennò rischio di essere arrestato.
Guai.
C'è stata una polemica per un influencer che è stato assassinato, come sai, in America. La nostra presidente ha fatto un parallelo con l'Italia che a me non è piaciuto molto, però mi fermo qui. E tu che ne pensi?
Ma io penso molto semplicemente che qualche settimana fa, sempre negli Stati Uniti, non l'ha detto nessuno, se non pochissimi, è stata uccisa a colpi di pistola sulla porta di casa sua una senatrice, una deputata del Partito Democratico americano, da un antiabortista. E nessuno ha detto che in Italia gli antiabortisti sono degli assassini. Veramente bisogna, tra l'altro, chi ha ruolo istituzionale dovrebbe evitare di scivolare su su questi tipi di affermazioni che sono un non senso. Che tipo di parallelismo può esserci fra un fatto deprecabile che va condannato?
Certo.
Ovviamente non è che possiamo giustificare un omicidio, questo giammai, assolutamente no. Ma che c'entra un fatto quel modo con il nostro paese? Io veramente stento a credere che un primo ministro possa arrivare a tanto.
Ecco. Io vorrei fare un appello, ma a me non mi ascolta nessuno, a me e Enrico, perché siamo una radio piccola, quindi non possiamo intervenire nell'ambito nazionale. Però fare un appello di evitare, ma a tutti i partiti, di evitare di fare propaganda, insomma, perché ci sono le elezioni adesso regionali, ma insomma, evitare di fare propaganda. Becera, così voglio dire, cerchiamo di fare le cose concrete per il paese senza propaganda spicciola. Insomma,
io vorrei dire sommessamente questa cosa qui. Allora, noi siamo di fronte a un quadro nazionale ma mondiale,
certo,
che dovrebbe farci tremare le vene dei polsi tutti quanti, no? Perché adesso con le ultime vicende di queste ore in Terra Santa, penso che dobbiamo occuparci di cose molto serie che riguardano donne, bambini e il futuro del mondo. Occuparsi in quel modo di un fatto deprecabile e assolutamente da condannare, lo ripeto, per me non giustificabile in alcun modo, però farne uno strumento di propaganda becera da parte di un primo ministro, penso che non può essere accettato.
Ecco, hai detto Terra Santa, è fortuna che è una Terra Santa, perché se no che succedeva se non fosse stata santa.
Purtroppo.
Certo. Vediamo che bene, abbiamo allargato poi i confini, adesso torniamo a noi con il sindaco del comune di Gualdo Tadino, che è presidente della provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti. Analizziamo un po' la situazione. Scuole sono iniziate anche in Umbria, ecco, tu hai una vista privilegiata. Le scuole non soltanto in questo territorio ma un po' in tutta l'Umbria, da un punto di vista anche di costruzione ci sono stati problemi, tutte le scuole sono aperte, tutti hanno i loro professori, insomma la situazione nella provincia.
Ma allora i professori sicuramente in alcuni plessi ci sono le difficoltà negli organici, che però competono all'ufficio scolastico regionale, che sono certo riuscirà a sopperire nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda le scuole del nostro comune, tutto è partito in maniera regolare, tranquilla, non abbiamo avuto grossi problemi sui trasporti, quindi le scuole sono tutte aperte, quindi diciamo che è stato un avvio tranquillo e senza particolari problemi. Per quanto riguarda gli istituti scolastici della provincia, e anche qui abbiamo diversi istituti che sono stati oggetto di interventi importanti ultimati. In altre città, Mefoligna ad esempio, ci sono studenti che devono ancora stare in moduli provvisori in alcuni casi, perché c'è una fase di ricostruzione ex novo che non è completata, però nel complesso devo dire che non abbiamo riscontrato grandissimi problemi, quindi una partenza di anno scolastico abbastanza serena e tranquilla.
Bene, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, proprio lunedì c'è stato il Consiglio Comunale, si è parlato dell'Istituto Raffaele Casimiri, no? L'opposizione dice ma non avete le idee chiare, invece tu hai risposto no, noi le idee ce le abbiamo molto chiare e adesso dipende tutto dalla la provincia, dove se rifarlo oppure ristrutturarlo.
No, allora, noi abbiamo detto, ci siamo confrontati con la scuola, con la provincia prima che io fossi presidente, e adesso ci stiamo confrontando con il commissario alla ricostruzione, che io lo ribadisco anche in questa sede, il senatore Guido Castelli, che è una persona molto seria, meticolosa e collaborativa. Quindi, siccome lì la scelta prioritaria per poi dare il via a tutto l'iter è capire se ci sono le risorse necessarie per fare una scuola nuova oppure dobbiamo ristrutturare quella vecchia, ma non lo decide né il comune né la provincia, ce lo deve dire l'ufficio speciale ricostruzione. Noi come comune cosa abbiamo detto? che in un'ottica di recupero complessivo di quell'area, siccome abbiamo il finanziamento anche per ristrutturare l'ex IPC, non appena arriverà questa risposta, noi metteremo a disposizione della scuola l'ex IPC per fare in modo che ci sia un intervento integrato, che penso sia una cosa intelligente della serie. È vero che abbiamo aspettato un po' di più, però possiamo avere l'opportunità di fare una cosa che dura nel tempo e che dà una risposta al mondo della scuola, tra l'altro in stretto contatto con il mondo della scuola e con il governo nazionale, che, come tutti sapete, non è composto da bolscevichi dell'ultimo. Quindi c'è un rapporto istituzionale, l'ho detto ieri in consiglio, lo dico a voi, molto corretto e costruttivo con il commissario, con il quale ci sentiremo già dalla prossima settimana, perché io ho sollecitato una risposta in modo tale che possiamo partire con la progettazione degli interventi e per fare un intervento che sarà comunque superiore ai 10 milioni di euro, quindi, come dire, risorse importanti per la città.
Nel caso fosse spostato il liceo Casimiri, l'area è stata già individuata? Dove...
No, allora, noi abbiamo in questo caso con la provincia e il commissario fatto delle proposte in aree ovviamente dove già insistono scuole, mi pare abbastanza evidente.
Certo,
cioè,
certo.
Non certo in ambiti sperduzzi, ecco, per essere chiari. Però sono state tecnicamente, non certo politicamente, valutate non idonee sia dalla provincia all'epoca che dal commissario, quindi l'eventuale demolizione a ricostruzione avverrà in loco, cioè dove sta adesso.
Ok, un passaggio anche della situazione dei ragazzi del Germoglio, perché c'è polemica in questi giorni, sono, i toni si sono un po' scaldati, sarà forse anche la temperatura estiva.
Sono molto contento che ci sia questa attenzione per questi ragazzi, che io ho da più di 25 anni, perché siamo cresciuti insieme.
Sì, è vero, questo posso confermarlo.
La risposta è molto semplice. E noi ci stiamo costruendo il bilancio di previsione e quindi, siccome purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di avere risorse diverse, noi metteremo nel prossimo bilancio di previsione risorse che servono per fare questo adeguamento dei servizi igienici presso il Verde Soggiorno, dove tra l'altro abbiamo già siglato un accordo con l'Opera Salesiana e la ASL, perché i locali devono essere a norma e devono avere dei crismi, quindi non si può dire, a parte dire mettiamoli di qua, non sono dei fatti.
È chiaro, esatto, certamente.
Bisogna fare le cose a norma di legge, quindi il contratto già c'è, parte nel momento in cui partiranno le attività, quindi non ci sono oneri per il comune fino a quando le attività non partono, quindi col prossimo bilancio che approveremo entro il 31 dicembre di quest'anno ci saranno inserite le risorse necessarie per fare questi adeguamenti, che non sono molto grandi, perché bisogna fare 5 servizi igienici adeguati e poi trasferire i miei ragazzi. Quindi ci è voluto un po' più di tempo oggettivamente, però la risposta ci sarà ed è questa.
E un'ultima cosa per me, poi ti lascio la conclusione con Carletto, i giochi delle porte, siamo, ecco, la prossima settimana iniziano, il comune è impegnato su diversi fronti, da quello amministrativo, tecnico, politico, insomma, ecco, che giochi ci attendono per questa 47esima edizione, sindaco?
Ma come sempre, giochi belli, importanti, l'interesse cresce, e tra l'altro anche gli ospiti e le delegazioni crescono, perché quest'anno avremo per la prima volta la delegazione del comune gemellato di Svandorf, e quindi, come dire, sicuramente sarà un'edizione bella, importante, e sembrerebbe, tocchiamo ferro, e anche le previsioni meteo, anche se ancora è un po' presto, ma comunque le tendenze ci dicono che dovrebbero essere 3 giornate belle, importanti. Poi c'è anche un aspetto che a me piace molto, appunto questo della solidarietà con il comitato Chianelli, con Open for You e anche con l'Ingermoglio stesso, ci sarà una bella sorpresa, quindi, come dire, un'edizione che coniugherà festa ovviamente, perché è una festa, ma anche con uno sguardo alla solidarietà e a questo senso di comunità che è identitario per i giochi delle porte.
È come, diciamo, istituzione, un comune che viene
Comune ospite d'onore sarà il comune di Cava dei Tirreni, che è il primo comune della costiera amalfitana, verrà il sindaco Enzo Servalli, quindi il comune amalfitano sarà Cava dei Tirreni quest'anno.
Senti sindaco, bene, io grazie. Ti ripeto una come si dice?
Una litania.
Ti ripeto una richiesta, visto questi gemellaggi, invitiamo, ho detto qualcuno della Thailandia, queste massaggiatrici della Thailandia, mi diamo le prese di le porte.
Carletto, ti do un suggerimento, no notizia. Forse questo tuo desiderio, non so se verrà esaudito, però mi è giunta all'orecchio che il prossimo anno ad una manifestazione mondiale di livello mondiale, forse qualche nostro che si svolgerà in Thailandia, per questo ti dico, forse qualche nostro gruppo potrebbe essere invitato, quindi chissà.
No, si potrebbe aggregare anche lui.
No, anche perché mi servono dei massaggi per la schiena.
Questa cosa andrà in porto, magari no.
Come informazione potrebbe anche partecipare. Senti sindaco, un'ultima domanda: come procedono le cose per quanto riguarda la Rocchetta? Ultime notizie.
Allora, io ho detto sempre nell'ultimo consiglio che lo chiederò in settimana alla Presidente del Consiglio Comunale di calendarizzare due appuntamenti consiliari, uno per quanto riguarda Rocchetta, dove chiederò all'assessore De Luca di essere presente ai lavori per definire in forma pubblica quello che è il futuro di quell'area, quindi con notizie certe, così come sull'ex ospedale ho chiesto la disponibilità del direttore generale e della direttrice Daniela Donetti di prendere parte a una seduta del Consiglio Comunale, perché anche lì confido che da qui alle prossime settimane possiamo avere notizie molto importanti per il recupero di quell'area.
Ultimissima, c'è ancora
30 secondi.
30 secondi, ultimissima.
Sì,
per quanto riguarda le tu sai come sono ridotte anche con i lavori fatti, eccetera, eccetera, le strade, le piazzette della periferia di Gualdo e intorno a Gualdo, quando si faranno i lavori di asfaltatura, sindaco?
Allora, noi abbiamo incontrato sia Umbraco che Enel, che sono i due cantieri, diciamo così, diffusi più grandi, uno da 11 milioni e uno da 13, quindi come dire quasi 25 milioni complessivi. Quelli sono fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi il termine ultimo per rendicontare i lavori è marzo 2026, quindi non è lontano, però nel caso di Umbraco loro confidano di chiudere entro il corrente anno, entro l'anno 2025, perché ancora devono fare nella zona di Viaggiola San Rocco, in altri ambiti, gli allacci, quindi devono ancora fare alcuni scavi, dopodiché provvederanno alla bitumatura. Nella zona di Viaggiola San Rocco, oltre a questo, faremo una cosa che dal terremoto non c'è mai stata, cioè le griglie che non ci sono, non esistono, che la raccolta e le acque, e infatti ogni tanto quando piove molto ci sono allagamenti, quindi ci sarà da pazientare ancora qualche settimana, però i lavori verranno ultimati in questi tempi.
Grazie sindaco,
grazie,
buon lavoro,
alla prossima.
Grazie a voi.
Di tutto un po'.
Bene, io in questa conclusione della nostra trasmissione, noi sai, mi piace parlare sempre di questi problemi che riguardano il web, c'è stato c'è molto allarmismo, perché è diventato un far west di parole, ma poi anche di fatti, perché poi molta gente si suicida, come sai, c'è stato anche un ragazzino ultimamente che si è suicidato, insomma io credo che sia il caso che l'Europa, il mondo tutto debba regolamentare una volta per tutte questo internet, perché non è possibile che si riempa di imbecilli, si riempa di stupidi, si riempa di gente che dice falsità oppure cose volgari. È diventata veramente un'arena vergognosa, quindi e quelle persone normali non lo frequentano neanche più, perché dice non ci si può più stare in questo mondo che è diventato dell'internet, è diventato una cloaca praticamente.
Beh, quindi, certamente, perché questo era il rischio che si poteva correre. Io ad esempio non ho nessuno che mi insulta, ma anche perché ce n'ho pochi di amici, quindi avendo pochi amici ho pochi anche.
No, ma a parte questo, sono persone che fanno adesso fanno tutti gli influencer, no? Perché hanno visto che senza lavorare non si lavora, si guadagna qualcosa, quindi
si guadagna anche. Chi gli dai i soldi?
Mi dai il web con la pubblicità, web. Quindi fanno tutti gli influencer, comunque tutte stupidaggini naturalmente, perché sì, tutti quanti si professano che non sono dottori, scienziati, professori, eccetera, eccetera, ma che non, in realtà sono o meccanici o impiegati o nulla facenti, quindi che però cercano di accalappiare i creduloni per vendere o per vendere medicine o per parlare di cose di cui non sanno nulla naturalmente, ma vabbè, comunque poi pieno di terapeutisti, di gente che parla di che non siamo stati sulla Luna, ma sono tutte stupidaggini.
Si può dire era meglio negli anni 80-90,
sì, anche perché
non c'era niente.
C'era un dialogo più reale.
Sì. Adesso, no, era un dialogo reale. Adesso, cioè, per vedere una persona ti dovevi incontrare.
Adesso cioè, questa, la gente poi è preda di questi charlatani, capito?
Assolutamente.
Io avviso sempre le persone, fate discussioni con persone competenti, soprattutto ma reali, non vi fidate di quello che raccontano sul web, perché il 90% sono tutte fregnacce, quindi per quanto riguarda, lo ricordo ancora, le medicine che vendono sul web non sono da prendere, perché a parte non servono a niente, ma è il rischio che facciano male, quindi affidatevi al vostro dottore, alla farmacia, eccetera, evitate di comprare queste cose.
Sottoscrivo questo tuo messaggio,
ma non solo medicine, anche altre cose. Stanno vendendo scarpe ortopediche, stanno dicendo, sono scarpe ortopediche che hanno comprato probabilmente una dose massiccia, un migliaio, 10.000, hanno comprate dalla Cina e le vendono a metà prezzo, a 59 euro, metà prezzo, io l'ho comprata a 7 euro, sono scarpe cinesi che io ho comprato a 7 euro, questi li vendono a 59 euro.
Che funzionano, cioè i piedi non si deformano.
Valgono 7 euro e li vendono a 59 spacciandoli per scarpe ortopediche. State attenti, per carità, soprattutto sulle scarpe per i piedi, cercate di provarvele le scarpe prima di comprarle, perché insomma sono delicati i piedi, insomma.
Certamente.
Beh, insomma, è un appello che faccio perché vedo che molta gente ci casca, quindi.
Certamente. Il sindaco ci ha detto che questo fine di settimana, questa parte sarà interessante. E va bene anche per la, diciamo, per le culture.
Che va bene.
Siamo
ridotti male. Nella nostra zona, purtroppo, la maggior parte dei chi aveva gli olivi quasi tutti bruciati, no? Tutte quasi cadute, le olive non sono neanche nate molte, e quindi il raccolto non ci sarà o sarà pochissimo, e l'olio sarà poco purtroppo, e anche forse per niente, perché pare che sia già arrivata se no la mosca, perché dicono che la mosca arriva in tre fasi, no? Una giugno, una luglio, un'altra a settembre di mosche, quindi pare che sia stata un'invasione, forse per il tempo, non so per quale motivo, non sono morte le larve, so.
Tu hai anche la vigna? Perché dicono che il vino è buono.
Io ho soltanto un piccolo traccio che non serve. Però pare che l'unica cosa che c'è, perché è stato parecchio sole, quindi è maturato, c'è l'uva, quindi avremo del vino, ma non abbiamo l'oliva.
Non abbiamo l'olio.
Non abbiamo l'olio, non abbiamo la frutta.
Poca frutta. Dobbiamo importare tutto.
Adesso la frutta, se tu vai al supermercato, costa come l'oro, quindi no.
Infatti tutti, diciamo, i fruttaroli sono messi in grembiule da gioielliere.
L'unica cosa che costa poco sono le banane.
Perché? Come mai?
Non lo so, ma noi dovremmo metterci a coltivare banane, mango,
kiwi
e altre cose, perché se le stagioni continuano a essere così.
Sì, noi invece siamo amanti di pere, mele, no? Uva.
No, le ciliegie che non ci sono più.
Ciliegie, è vero. Le ciliegie sempre di meno. Insomma, è una, diciamo, una campagna strana quella,
no,
che vedremo.
Che il tempo purtroppo, certo, a primavera fredda, poi all'improvviso è arrivato un caldo bestiale all'improvviso, quindi come le persone anche le piante, okay, ne soffrono, e poi non ha piovuto a luglio, quindi
sicuramente
quel periodo, quindi è un disastro. E naturalmente tutti parlano di riscaldamento globale, sì, per carità, c'è il riscaldamento globale, però bisogna adattarsi, bisogna fare in modo, che ne so, cambiare culture,
oppure magari mettere le serre, cioè chiudere i nostri campi, anche tu il tuo oliveto,
sì, ma costano le serre,
costa. Però poi sei sicuro che qualcosa
non è detto,
metti a temperatura,
non è detto
fai l'aria condizionata,
tutti
insomma.
Quanti hanno trasformato perché era un vinaccio il nostro, le vigne,
ma no, sì, non perché dice un vinaccio,
una volta
una volta si diceva, vabbè,
hanno tutti tolto le viti per mettere le olivi, no?
Beh, quello è
adesso tu vuoi vendere, cioè, il tuo oliveto, ma neanche te lo vogliono in regalo, perché la faticaccia, perché non si ricava nulla, quindi
esattamente, e
questo è il problema.
Comincerà proprio la campagna della raccolta delle olive, no? Quindi
fino a ottobre, novembre, che raccogliamo se non c'è?
Non lo so, se hai bisogno, io come supporter sono lì. Sono lì per una merenda insieme, ecco.
Ma che ti faccio raccogliere, che non c'è niente.
Vabbè, raccogliamo le parole, raccogliamo le parole.
Facciamo una chiacchierata, mangiamo una costarella sul fuoco.
Esattamente. Siamo alla chiusura di questo appuntamento del mercoledì, torneremo anche mercoledì prossimo, sarà la settimana per Gualdo Tadino dei Giochi delle Porte.
Sarà il giorno prima proprio
dell'inizio dei giochi, e avremo... ci ha garantito la presenza, non il presidente,
no, avremo come il sindaco.
A ottobre avremo altri ospiti che si accavalleranno, perché appunto sarà un ottobre molto ricco con presenze fisiche in studio. Grazie Carletto, grazie Enrico, grazie a chi ci ha ascoltato. L'appuntamento
buona giornata a tutti, buon lavoro,
la settimana prossima.